Sì, vi sento, ciao.
Ciao, un saluto. Allora, guarda, io ti chiedo se puoi, insomma, di farci un po' una panoramica su un po' generale su quello che sta succedendo lì in Marocco, sulla, diciamo, la guerra ai migranti che continua, lo vediamo, insomma, tutti i giorni anche qui dall'Italia, e poi magari se ci fai un po' un focus su quello che sulle manifestazioni che avvengono domani. Sappiamo che domani c'è questa triste ricorrenza, che 2 anni esatto. fa, il 6 febbraio, sono state uccise delle persone in mare, quindi ti lascio la parola se ci vuoi dire qualcosina.
Sì, non so quanto tempo avrò, perché la situazione quest'ultimo anno è davvero peggiorata, parecchio più complicata. Del Marocco io sono qualche anno già che sto fuori, quindi non so quante notizie in realtà arrivano in Italia, sempre troppo poche a mio parere. E quest'ultimo anno, diciamo, la situazione ha degenerato ulteriormente, questo anche purtroppo a causa degli accordi che Spagna e Marocco hanno da decenni ormai sulla gestione, appunto, del flusso migratorio. E a partire dall'anno scorso, al febbraio dell'anno scorso, il Marocco, diciamo, per aiutare a controllare le frontiere del nord, ha intrapreso una serie di operazioni repressione, di sgombero di tutti i campamenti clandestini che si trovano, diciamo, nei punti più caldi e alla lascia delle frontiere. Quindi a partire da febbraio tutto è iniziato con una retata veramente violenta al Monte Gourou, che è uno, appunto, diciamo, dei campi più grandi che ci sono in Marocco. Il Gourou si trova tra Nador e Melilla, quindi è un campo dove i ragazzi aspettano di riuscire a passare a Melilla e quindi da lì poi essere trasferiti in Spagna. E sono state deportate al sud del Marocco più di 1200 persone, il campo è stato bruciato, ci sono stati vari episodi di violenza, ovviamente molto difficile da documentare, perché dobbiamo anche considerare che il Marocco non è facile neanche, diciamo, raccogliere notizie, perché la repressione è tanta anche su tutti quei movimenti che come il nostro si occupano di denunciare tutti questi abusi, tutta questa violenza perpetrata. E lo sgombero del Gourou, poi sono seguiti altri sgomberi a Oujda, che invece è tra la frontiera, in frontiera tra Algeria e Marocco, dove i migranti arrivano dopo, ovviamente sapete, i lunghissimi viaggi che intraprendono quando lasciano i loro paesi. A luglio c'è stato un violentissimo sgombero in cui sono morti 3 ragazzi, 3 amici, nel quartiere di Bukalef, che è un quartiere diciamo, dove anche lì i ragazzi stanno in attesa di invece passare via mare. E poco tempo fa, a dicembre, c'è stato un altro attacco, un'altra retata invece al campamento di Castiago, che è un altro campamento nelle montagne vicino ai muri di Ceuta. E ovviamente siamo coscienti del fatto che la strategia sia quella di bloccare l'accesso alla zona nord del Marocco a tutti i migranti, e effettivamente a parte queste grandi operazioni di violenza, di sgombero, il clima è parecchio teso, perché ci sono retate quotidiane in tutte le città del nord, Nador, Tanger, Tetuan, dove tutti i ragazzi subsahariani sono fermati anche in centro città o per le strade, o quando tornano a casa o quando scendono dai boschi o rientrano per fare la spesa o qualsiasi cosa. E a tutte queste operazioni razziste, queste retate, questi controlli, segue la deportazione a sud del Marocco. Ovvero, quando ci sono dei grandi sgomberi, l'esercito marocchino organizza dei pullman in cui buttano dentro tutti i ragazzi, anche se siano feriti, incoscienti, donne, bambini, non importa chi e in che stato, e li porta fino in quest'ultimo periodo alla città Tiznit, che è praticamente al sud del Marocco, sono quasi 16-17 ore di viaggio in pullman. E niente, ci sono ragazzi che sono stati deportati in un mese 6-7 volte. È una situazione precaria per loro, perché a parte tutta questa repressione a livello di politiche migratorie, il Marocco purtroppo è un paese che è estremamente razzista, e per cui diciamo è molto difficile sopravvivere anche diciamo nella vita quotidiana. E per ricollegarci al Tarajal, che appunto purtroppo secondo domani saranno passati 2 anni dalla, come dicevi tu, dal giorno in cui hanno assassinato non 15 persone, perché 15 sono le persone che ufficialmente sono state riconosciute, ma in realtà sono molte decine in più. Per noi è molto importante perché è diciamo che è un evento simbolico che su cui esigiamo giustizia prima di tutto, ma che vogliamo che soprattutto serva per riportare, per fare luce su tutte quelle politiche razziste e colonialiste che diciamo di qui da Spagna al Marocco purtroppo adesso sono il modello diciamo più avanzato in questa protetta Europa in cui ormai si può stare solo noi bianchi, no?
Certo, assolutamente. Guarda, quello che ci dice per noi è molto importante, proprio perché appunto sappiamo che è vero quello che a cui accennavi prima, che insomma anche le informazioni di tutto quello che avviene lì è difficile reperirle per tutti i motivi che tu hai accennato prima. Ti chiedo se insomma più o meno le persone appunto che vengono deportate, come dicevi, che alle quali viene proprio impedito magari anche di raggiungere queste zone nordafricane, per diciamo vengono da un po' da tutte le parti dell'Africa, sono insomma
Sì, sono in prevalenza ragazzi che vengono dall'Africa subsahariana, soprattutto dal Mali, dal Camerun, dalla Costa d'Avorio, ma poi anche dal Senegal, da Gambia, Nigeria, insomma tutta l'Africa subsahariana ovviamente passa per di qui. Volevo aggiungere 2 cose. La prima è che questa chiusura delle frontiere ha fatto sì che noi abbiamo notato, anche ormai abbiamo tanti amici che cerchiamo di appoggiare nel loro viaggio per l'Europa, che hanno cambiato idea e davanti a questa chiusura si stanno recando a Libia, e altri sono andati invece in Algeria, dove è più facile lavorare per guadagnare qualche soldo per poi pagarsi il passaggio via mare in barca, e quindi è molto preoccupante per noi, perché effettivamente in Libia la situazione è ancora più difficile, sono ancora meno informazioni, stabile, quindi veramente sta cambiando qualcosa proprio nella geopolitica delle migrazioni a causa di questa chiusura che c'è stata. E ovviamente poi non si vuole vedere il problema nella sua globalità, ma voi sapete bene come viene trattato sui media no, nazionali o e questa è una parte. Dall'altra proprio quello in relazione al tema dell'informazione, per noi è importante dare visibilità a questo caso, perché è un caso che è quello che è successo è evidente, c'erano dei video, ci sono prove, testimonianze, e la cosa che è scioccante è che la Guardia Civile pochi giorni dopo l'assassinato dei ragazzi ha fatto uscire un video manipolato per cercare di giustificare gli spari e l'utilizzo insomma di materiali antidisturbo, di lacrimogene, eccetera eccetera. Quindi veramente questo è stato un evento in cui il governo spagnolo ha cercato di insabbiare, di manipolare quello che è successo, quando in realtà è evidente insomma, grazie ad alcune associazioni, compagni, movimenti, poi si è riuscito piano piano a ricostruire la storia. Nonostante questo, volevo dire che il giudice ha archiviato il caso.
Certo, come sempre.
Ovviamente, quindi adesso c'è il ricorso, si è presentato anche una denuncia al Tribunale Europeo, ma insomma voi sapete che
Sì, come funziona la giustizia.
Tra l'altro, esatto. Scusa se ti interrompo, però insomma in quel caso furono celebri le parole del primo ministro spagnolo, il quale appunto disse che il tipo di operazione militare che era stata portata avanti era di difesa ed era proporzionata all'attacco che stava ricevendo la Spagna in quel momento, quindi stiamo parlando di persone a noto le quali minaccerebbero così tanto la sicurezza di uno Stato, meritando di essere sparate invece che soccorse. infatti fu proprio tra le giustificazioni della Guardia Civile Spagnola proprio quelle di non aver operato alcun soccorso in mare, ma piuttosto aver sparato sui corpi, esatto, perché non era possibile procedere con il soccorso in mare.
Sì, ma in più vabbè, il governo poi Fernandez Diaz diciamo sono quelli che hanno legalizzato una cosa illegalizzabile, che sono le devoluzioni se in caliente, ovvero i respingimenti a caldo, che è un altro dei capi di accusa che era contenuto nel processo che c'è stato, perché un'altra delle grandi battaglie è il fatto che ogni volta che loro, anche se che i ragazzi riescano a entrare in territorio spagnolo, vengono sistematicamente picchiati e pestati e ributtati attraverso le porte che ci sono nei muri che dividono Ceuta e Melilla dal Marocco, o via mare o eccetera, cioè come sia, e vengono ridati indietro ai gendarmi marocchini. Quindi questa è una cosa che è assolutamente legale, che il governo di Fernandez Díaz e di Rajoy sono riusciti a legalizzare, nonostante anche costituzionalmente sia una contraddizione. Quindi in più all'inizio avevano detto che erano legali, poi però le ha legalizzate, insomma, cioè non possiamo neanche parlare quasi seriamente di queste cose.
Sì, sì, no, ricordiamo bene purtroppo quel passaggio in cui fu istituito proprio un vero e proprio ufficio dei respingimenti, non appena sorpassata la frontiera, dove le persone venivano segregate e poi subito dopo respinte. E tra l'altro è una pratica che ormai con i cosiddetti hotspot è stata completamente legalizzata a livello europeo.
Esatto, ma il problema peraltro degli hotspot, quello che parliamo anche con altri compagni, insomma a Lampedusa, altre zone della Grecia, è che casualmente stanno sorgendo tutti vicino ad aree comunque militari, a caserme eccetera eccetera, quindi ovviamente possiamo leggere in tutti questi passi che l'Europa fa silenziosamente di cercare di creare un dispositivo che permetta il respingimento in immediato di tutte le persone, quindi di fare il loco in questi luoghi, non luoghi appartati dove non c'è traccia di alcun diritto a niente, di gestire tutto in sordina per poi rimandare la gente indietro. Cioè la Spagna è uno dei paesi che peraltro è più forte sul sistema di deportazioni, quindi non solo in frontiera Ceuta Melilla, ma in generale sul territorio spagnolo, quindi ha un contratto con Aero Europa da 11 milioni di euro, ed è un sistema che attraverso la gestione dei CIE, insomma delle retate razziste poliziali in qualsiasi spagnola è ben oliato e purtroppo funziona, quindi è veramente un meccanismo che ha creato ad hoc e purtroppo non si parla spesso, diciamo, perlomeno a
non se ne parla praticamente per niente, infatti
esatto, il fatto di fare questa convocatoria transnazionale era proprio quella di visibilizzare delle dinamiche che purtroppo condividiamo in tutti i paesi d'Europa, quindi c'è
certo. Infatti appunto quello che dici sembra un po' confermare questa che poi non è più un'ipotesi, insomma, che le stesse frontiere in questo momento si stanno, anche proprio i limiti geografici, i confini geografici si stanno spostando così astrattamente, e ci sono praticamente frontiere poste in tutte le zone dove è possibile metterle con strutture militari.
Ma certo, dispositivi ma fino militari. Alla Mauritania ed oltre, Frontex ha esatto. Un dispositivo che è capillare in tutta Africa, e la linea di sviluppo di Frontex è quello.
Certo, stabilire quindi frontiere laddove è possibile creare dei veri e propri dispositivi militari per impedire il passaggio e la circolazione delle persone.
Esatto, e per di più mantenere diciamo intatto questa faccia democratica e umanitaria e buonista, lasciando le responsabilità di tutti questi abusi a paesi che ovviamente essendo del sud, del terzo mondo, quello che sia, sono giustificati o comunque diciamo avallati a poter fare quello che vogliono praticamente, no?
Quindi certo.
È veramente qualcosa di sadico e che ha a che vedere con tutto il sistema coloniale che in Europa è ancora in piedi.
Certo.
E non dobbiamo mai scordarci, secondo me questo è uno dei punti che per me è più importante, che è la lotta per la mobilità migratoria, per il diritto di movimento, deve essere unita i movimenti antirazzisti, decoloniali,
Assolutamente, vabbè, assolutamente. Beh, infatti un'altra cosa ti chiedo, appunto proprio per questo, se si sa qualcosa su, appunto, da qui noi sappiamo che ci sono proprio dei veri e propri CIE, dei centri di reclusione, posti anche proprio lì alla frontiera, soprattutto in Nord Africa, quindi credo in Marocco, anche in Tunisia.
No, in Marocco non ci sono dei veri e propri centri di detenzione, sono stati creati tutte, quando vi raccontavo prima di questa grande operazione di sgombero, di persecuzione, in quelle occasioni sono state create delle prigioni ad hoc in palestre, scuole, eccetera eccetera, dove i ragazzi vengono tenuti da 2 settimane a 3 mesi indistintamente, senza nessuna ragione, e poi vengono riadibiti di nuovo alle funzioni che avevano prima. Però per il momento, non, grazie al cielo, questo ancora non sta succedendo a Marocco, però non mi stupirebbe se in 2 o 3 anni sorgessero anche centri di questo tipo.
Certo, poi ufficializzando Libia, magari, Tunisia, ufficializzando quello che poi nella pratica già avviene, appunto, con queste strutture create con l'emergenza ad hoc come delle vere e proprie prigioni, insomma.
Esatto, beh, di fatto comunque i posti dove normalmente i ragazzi stanno sono praticamente dei ghetti, perché come vi dicevo prima, la situazione in Marocco, poi il tessuto sociale è veramente pregno di razzismo, e ed è strano, perché poi in realtà c'è poi tutto un altro flusso di ragazzi nordafricani, sia marocchini che algerini che tunisini che libici, che anche loro cercano di arrivare in Europa con altri canali di comunicazione, insomma, quindi sempre purtroppo questa catena che si poggia sul più debole, no?
Certo. Guarda, allora se ti va, magari se ci dici un po' qualcosa, appunto, sulle manifestazioni previste per domani. Sappiamo che ce n'è una, appunto, lanciata per in Rabat, nella capitale del Marocco,
esatto.
Un'altra a Ceuta, se non vado errato.
Esatto, a Ceuta, a Barcellona, a Madrid anche abbiamo organizzato 2 eventi, ci sarà un grandissimo evento anche a Berlino, dove c'è un collettivo che si chiama Voix des Migrants, che è costituito da ragazzi che sono riusciti a entrare proprio da Ceuta e da Melilla. Una volta arrivati lì, diciamo, continuano a passare informazioni e diciamo a lottare anche per tutti i problemi che poi loro incontrano in Europa. E ci sarà una manifestazione a Strasburgo, una anche a Melilla, una a Idomeni in Grecia e appunto anche a Roma, come dicevi tu prima. Abbiamo fatto un blog che è www.6feb-ceuta.org, dove ci sono tutte le informazioni, orari, luoghi, insomma, di incontro, eccetera eccetera, così come materiale, insomma, per capire un po' meglio, se volete approfondire, cosa è successo il 6 febbraio del 2014.
Perfetto, molto bene. Magari, ecco.
Vi invito magari a seguire su Twitter domani, o su Facebook, insomma, potete trovare poi tutte le informazioni sul blog, però mantenere magari domani un po' alto la diffusione, soprattutto per la manifestazione di Rabat, perché manifestare in Marocco non è facile, insomma.
Assolutamente sì.
Tesi per vedere.
Seguiremo da qui, e tra l'altro, appunto, come ricordavi, c'è un'iniziativa qui a Roma che, insomma, poi ne parleremo più con calma, e magari se ti va ci teniamo un canale aperto, così magari settimana prossima possiamo fare un altro collegamento, così facciamo un altro punto della situazione e ci racconti un po' magari meglio come sono andate le manifestazioni, che cosa è successo, eccetera eccetera, quindi, insomma, per tenere anche
volentieri
un po' questo canale aperto e per continuare a passare le informazioni anche qui a Roma e in Italia, va bene?
Assolutamente sì. Va bene, grazie mille per questo spazio, salutatemi poi i ragazzi di Barcellona, ragazze.
Assolutamente, assolutamente, e ti ringraziamo a te, e a presto allora.
Va bene, a presto.
Un abbraccio,
grazie.
Ciao ciao.